gesto e parole in effetto. Qua cermo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di chiacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire!
Allora, ciao a tutti e a tutte, questa è la nostra stampa rassegnata di Radio Wombat, un piacere trovarsi insieme anche questa volta, anche questa settimana, per questa 150esima puntata della nostra trasmissione, numero tondo, e non ci fa altro che piacere e niente, quindi i saluti rituali a chi ci ascolta con più assiduità, con più regolarità, e un brevissimo biglietto da visita per chi invece ci dovesse ascoltare per la prima volta o ci trova per caso nelle onde mediocri o nella rete. Questa è una trasmissione di informativa di Radio Wombat, qui si fa, diciamo, cronaca locale, nel senso che a partire da spunti di articoli che compaiono nella cronaca locale cerchiamo di fare qualche riflessione insieme, quando c'è possibile dare la parola a protagonisti in realtà dei conflitti nella nostra area metropolitana fiorentina. E questa settimana vorrei partire, per mettere un po' il naso fra, appunto, fra i giornali, da quella che è la situazione nelle e delle scuole, visto anche che la nostra trasmissione esce di martedì 25 di maggio, quando il diciamo la rete, la realtà, la rete di realtà che ormai ha compiuto un anno e va proprio a compiere un anno il 25 di, appunto, di maggio, che è Priorità alla Scuola, che è nata nel 2020 durante i lockdown, insomma quelli un po' più duri e più rigidi dell'anno scorso, e dalla questione, diciamo, più ampia dei diritti dei bambini dimenticati dai DPCM del governo Conte, si è poi andata a consolidare come una rete e addirittura un movimento nazionale in favore delle scuole per la riapertura, laddove i lockdown e le restrizioni avevano colpito e poi di fatto continuano a colpire la scuola in maniera diseguale, anche più rigida di tante altre attività, come sappiamo e abbiamo visto. E quindi a distanza di un anno i problemi sulla scuola restano aperti, e appunto martedì 25 di maggio, scusate, Priorità alla Scuola manifesta ancora una volta, manifesta in varie città italiane, diciamo in tutte le situazioni dove forse c'è ancora un po' di forza sociale e si riesce a farlo, e quindi in varie città d'Italia ci saranno manifestazioni sotto gli uffici scolastici regionali, proprio per affrontare, diciamo, approcciare il tema delle difficoltà che, pandemia o non pandemia, restano tutte sul piatto e sul tappeto della scuola pubblica italiana di ogni ordine e grado, dalle materne fino ad arrivare alle superiori. Sicuramente quello che si prospetta per la scuola, quindi per studenti, per insegnanti, per personale ATA e per tutte le figure che in un modo o nell'altro sono coinvolte, anche non necessariamente passando appunto dal Ministero dell'Istruzione, ma magari in appalto come il personale educativo o altre forme di appalto che nelle scuole comunque non mancano e non è una novità, si ritroveranno in una situazione sicuramente non facile per tanti motivi. Il primo, sicuramente, diciamo, l'onda lunga della pandemia, perché anche se in un modo o nell'altro mi sento di poter dire che il governo italiano non solo ha decretato la fine politica della pandemia, poi se questa fine sarà anche quella epidemiologica vera e propria, lo dovremmo stare a vedere. per ora sembrano confermati, insomma, il calo dei contagi, anche e soprattutto quello dei decessi e dei ricoveri in terapia intensiva, che erano l'aspetto che più di ogni altro ha preoccupato la circolazione, insomma, faceva preoccupare e ha reso problematico il fatto che il virus circolasse, perché ovviamente se a tutti prendesse come una leggerissima febbre, un pochino di tosse, un po' di raffreddore, non sarebbe un problema per nessuno, ma invece così non è stato, e questo ha reso forse necessario, forse no, questo è difficile da stabilire, non spetta certo a me, ma insomma anche forme anti e impopolari di restrizioni. Detto questo, l'onda lunga della pandemia potrebbe in qualche modo colpire nuovamente la scuola. Si parla con certezza comunque di mantenere dei protocolli di sicurezza e sanitari abbastanza pesanti per la scuola, quindi questo comporterà anche delle difficoltà dal punto di vista del numero degli alunni in classe, e nonostante questo si procede verso dei tagli, degli accorpamenti, lo sfoltimento del numero delle classi e quindi di fatto all'aumento degli alunni per classe. Insomma, i problemi della scuola sono annosi, l'abbiamo detto tante volte, ripetuto tante volte, l'hanno detto tante volte le voci che in questo anno di pandemia abbiamo sentito, proprio di priorità alla scuola, ma anche i COVAS della scuola, che sono una voce anche più storica e più sedimentata nel mondo della scuola. E tra questi ci sono appunto la mancata stabilizzazione dei precari, le nomine che spesso arrivano in ritardo, e tutti questi sono problemi che poi si riflettono anche sulla qualità e sul vero e proprio diritto allo studio, perché magari il tempo pieno non parte per i primi 2 mesi di scuola, quindi si va a scuola a tempo ridotto sia alle elementari che alle medie, oppure mancano gli insegnanti e quindi si fanno turnazioni, supplenze, tappabuchi vari in mancanza degli insegnanti curricolari. Nel sostegno la situazione forse è ancora peggiore, a volte la nomina degli insegnanti di sostegno avviene addirittura dopo gennaio, e quindi dopo le vacanze di Natale. Insomma, si sono viste e si vedono tanti problemi, sui quali appunto si sente la necessità di una nuova mobilitazione, e quindi infatti, come ho detto, martedì 25 di maggio alle ore 18 sotto l'ufficio scolastico regionale, che per chi non lo conosce così e se lo ricorda come il vecchio provveditorato, si trova in via Mannelli 113, praticamente di fronte alla stazione del Campo di Marte, si terrà un presidio aperitivo di priorità alla scuola, proprio per andare a chiedere in questo momento, senza rinviarlo a settembre, quando ormai, come si dice, i bovi sono scappati dalla stalla ed sarebbe inutile andare poi a chiedere, si va a chiedere per l'appunto la stabilizzazione dei precari, che si tagli, non si tagli, o quantomeno con l'idea di dire non tagliate, tagliate il meno possibile, o tagliate eventualmente in maniera oculata, cercando di capire i numeri dove si collocano e dove no, stabilizzate i precari, fate le nomine per tempo, utilizzate in maniera intelligente l'organico che avete in dotazione, evitando di mettere anche i famosi potenziatori che la legge sulla buona scuola si fa per dire, di Renzi ha messo in campo, invece che utilizzarli come tappabuchi per evitare poi di chiamare le supplenze, quindi sacrificando ancora altro lavoro possibile e altra occupazione potenziale, utilizzateli per sdoppiare le classi, cioè per diminuire il numero degli alunni per classe invece che mantenere un numero alto o addirittura aumentarlo. Queste evidentemente sono cose che nella scuola mancherebbero a prescindere dalla pandemia, che invece la minaccia possibile potenziale di una nuova variante che possa insidiare la copertura vaccinale e quindi rendere ancora nuovamente necessarie misure di nuove restrizioni o altre problematiche. Chiaramente se in una classe ci sono 15 alunni è un conto, se in una classe ce ne sono 30 è tutt'altro conto. Questo appunto, l'occasione della pandemia, sembra a priorità alla scuola che sia sensato e razionale sfruttarla eventualmente verso un'unica direzione, che è quella di fare tesoro di quello che è successo e capire che se la scuola si fosse ritrovata in una condizione migliore di quella nella quale invece versava, probabilmente anche i problemi dovuti alla pandemia sarebbero stati affrontati in maniera differente, come ovviamente abbiamo detto tante volte anche rispetto al trasporto pubblico locale e ancor di più alla sanità e alla medicina territoriale, la cui crisi e il cui appunto sacrificio sull'altare neoliberista delle privatizzazioni, dei profitti e della ragion di spesa dello Stato neoliberale e neoliberista ha messo in condizioni di non poter rispondere efficacemente a queste problematiche. Quello che succederà appunto dal punto di vista epidemiologico è ancora un mistero, mentre è abbastanza certo la politica dei tagli che il Ministero ha già in mente e che gli uffici scolastici regionali si apprestano a declinare ognuno nel suo contesto. La narrazione dominante che copre, come spesso avviene, questa volontà politica di tagliare, sfoltire e razionalizzare da un punto di vista economico il mondo della scuola pubblica è quella del calo demografico. Infatti, tanto per prendere uno degli articoli che sono comparsi e che probabilmente compariranno in questo periodo, dal Corriere Fiorentino del 15 di maggio, l'articolo era: in tutta la regione 6.000 alunni in meno, accompagnato da un'infografica dove si fa vedere la mappa della Toscana con, diciamo, le percentuali dei cali previsti, annunciati, insomma, sono come si dice in questi casi, calcoli previsionali, previsioni che tra l'altro poi andrebbero seriamente viste, perché questa questione del calo demografico, se da una parte è una realtà, dall'altra parte diciamo è anche del tutto aleatoria, perché non possiamo prevedere con certezza quali sono i numeri degli alunni e degli iscritti nelle scuole, perché non possiamo prevedere con certezza la fluidità degli spostamenti delle persone, degli uomini, delle donne, dei cittadini, anche degli stranieri sul globo, sul pianeta e tra paese e paese. Quindi dire che gli alunni saranno questi nei prossimi anni e quindi da qui si taglia, in qualche modo implica anche dire che si chiude di fatto la possibilità a chiunque entri di iscrivere i figli a scuola. Questa è un po' la realtà. Teniamo conto che ci sono tante variabili anche sui numeri, anche sul calo degli iscritti previsto, come anche sulla diminuzione del numero di abitanti, di cui si è parlato fortemente durante la pandemia. Una di queste ragioni è sicuramente anche il fatto che con il calo delle attività, le restrizioni, pensiamo per esempio a tutto il mondo dell'indotto turistico ricettivo, alberghiero e ristorativo, molte persone che probabilmente lavoravano e, come sappiamo, lavoravano magari a nero o lavoravano in forme comunque che non hanno avuto la possibilità di una continuità di reddito durante questo lungo periodo di un anno, magari sono rientrate nei propri paesi, ma chissà, potrebbero anche decidere di ritornare un'altra volta in Italia. E quindi, insomma, dire che gli alunni saranno questi è un po' come dire che i cittadini saranno questi, e invece non è così. E sappiamo nello stesso tempo che se oggi tagli e prevedi che non ci saranno più di tot alunni, se poi invece dovessero aumentare e se poi invece dovessero volersi iscrivere, la scuola non si adegua con gli stessi tempi e con le stesse facilità con cui un ristorante, un albergo o una qualunque azienda assumono o fanno cessare o non rinnovano un contratto a tempo determinato. Per cui questa rigidità con la quale ci si approccia, gli uffici scolastici regionali sembrano approcciarsi al numero degli iscritti e quindi all'adeguamento dei posti e delle classi, è un problema abbastanza serio che appunto si va in qualche modo a mettere in discussione con il presidio di martedì 25. Lo ripeto per chi in radio si dovesse collegare, scollegare o tiene poco l'attenzione: martedì 25 davanti all'ufficio scolastico regionale in via Mannelli con il presidio aperitivo. L'articolo appunto del Corriere dice questo: scuola, l'onda lunga del calo delle nascite, Firenze perde 1.600 iscritti alle elementari. perde questi 1600 iscritti, come ho detto già, smussando questa aurea di sentenza dei numeri, per quello che ho detto, vista la fluidità poi degli abitanti e di coloro che in una città o in uno stato, in una nazione si muovono, si spostano e magari non sono tra virgolette previsti. Quindi, già detto questo, teniamo anche conto che se c'è il calo demografico, perché comincia con i nati nel 2014-2015, è vero anche che invece alle superiori no, e quindi l'articolo stesso non può fare a meno di dire un po' più avanti che l'onda lunga del calo demografico si riflette sulle iscrizioni. A settembre ci saranno in Toscana circa 6.000 alunni in meno rispetto all'anno scorso e la contrazione si registra soprattutto alle elementari, mentre alle superiori i dati sono in aumento, con il conseguente rischio di classi pollaio. Ecco che torna la questione delle classi pollaio, questa terminologia davvero brutta, però efficace, perché dà l'impressione dei polli in batteria, quindi degli spazi stretti inadeguati a contenere un numero di alunni molto alto che, se ripeto, durante l'anno pandemico che abbiamo vissuto è stato essenzialmente, cioè non essenzialmente ma principalmente, un problema legato poi al numero delle messe in quarantena, legato appunto al fatto che la scuola sembrava infrequentabile perché c'erano troppi alunni, perché il rischio contagio era troppo alto. Nello stesso tempo è anche, e di fatto, e lo è da sempre, un problema rispetto alla qualità dell'insegnamento, della didattica, alla possibilità di seguire i ragazzi, cosa che fa due volte vergogna, perché se ogni legislazione sulla scuola, se ogni legge, se ogni decreto che riguarda la formazione e la didattica mette in evidenza in modo molto retorico, in modo molto enfatico, la questione della necessità di seguire i ragazzi in maniera il più possibile individualizzata, di tenere di conto di ogni diversità, di non solo riferito questo all'ambito del sostegno delle difficoltà intese come problematiche e difficoltà di apprendimento, ma proprio agli stili di apprendimento che ognuno ha, quindi di cucire il più possibile l'abito addosso e su misura per la mente, il corpo, i tempi e le modalità di studio, di apprendimento e di e intellettive di tutti gli studenti e di tutte le studentesse. Questo viene sempre messo come punto retorico, ripeto, ma poi gratti la crosta della retorica e sotto invece si mettono gli insegnanti in condizioni di non poter seguire praticamente nessuno, ma di dover standardizzare la didattica, perché il numero degli alunni è tale da non riuscire a seguire non solo uno per uno, ma neanche con facilità ed efficacia, neanche le classi intere, neanche standardizzando. Quindi, insomma, i problemi della scuola restano veramente tanti, e da qui il presidio di martedì. Questo è un po' l'articolo che io ora non vado a leggere più di così, perché diventa inutile e ridondante. Ci sono un sacco di, ripeto, di numeri, di statistiche, di previsioni, di fasce d'età, e quindi la cosa diventa anche eccessivamente tecnica per quello che volevamo dire, che invece è quello che mi sento appunto di mettere in evidenza, è la necessità di rilanciare le battaglie per la scuola anche e oltre quella che è stata la linea del fronte che si è cercato di costruire quest'anno, di impedire che le scuole fossero trattate peggio di quello che veniva combinato con tante aziende nelle quali le condizioni di sicurezza erano molto 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 meno certe e molto 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 meno rispettate che a scuola, eppure sono riuscite, magari camuffando i codici Ateco, a rimanere aperte anche in zona rossa, anche durante i lockdown più rigidi di marzo-aprile del 2020, mentre la scuola si è deciso di chiuderla per decreto, schioccando le dita, costruendo appunto una narrazione falsa, falsificante, e che ha avvantaggiato invece le multinazionali del web, che hanno messo saldamente le mani sulla scuola e sembrano intenzionate a mantenerla, visto che dal Ministero si continua a dire che la didattica a distanza e la didattica integrata a distanza, quindi una sorta di combinazione, un mix, le cui percentuali sono ignote e sempre da vedere e da determinare in base a criteri che non saranno certo le scuole né gli studenti né gli insegnanti a decidere, ma i think tank dei ministeri, rimarrà. Quindi l'idea è quella di una scuola in cui si mescola, ripeto, con percentuali e livelli di importanza da attribuire di volta in volta, didattica online e didattica in presenza, nonostante sulla didattica a distanza è ampiamente terminata anche la retorica futuristica e fideistica rispetto alla tecnologia che inizialmente aveva accompagnato la didattica a distanza, invece si è trasformata in un fallimento totale che anche ovviamente per la durata del periodo di emergenza, che poi emergenza non è stata ma è diventata un'emergenza strutturale alla scuola e all'insegnamento, si è trasformata appunto in un vero e proprio disastro che ha aumentato le diseguaglianze, che ha tenuto i ragazzi a casa, che non ha salvaguardato nessuno, che ha aumentato a dismisura gli impegni e il lavoro grigio degli insegnanti e delle insegnanti, e quindi la situazione è stata particolarmente sconfessata rispetto appunto a iniziali entusiasmi e tecno entusiasmi. Direi che abbiamo detto tanto, lo ridico un'ultima volta: martedì 25, quindi stasera, rispetto alla nostra alla diretta della nostra trasmissione, il presidio di priorità alla scuola, con anche i COBAS, ma anche il coordinamento nazionale dei precari della scuola, anche noi scuola, il sindacato indipendente qui sul territorio fiorentino, per dire basta con i tagli, investiamo seriamente sulla scuola, in spazi, in stabilizzazione dei precari, no alle classi pollaio, riduciamo il numero degli alunni, impariamo la lezione della pandemia e facciamo a meno di tutte queste stupidaggini che vanno a vantaggio evidentemente non certo delle classi subalterne che della scuola pubblica hanno bisogno, ma se vanno a vantaggio di qualcuno sono a quelli, alle grandi opere, alle grandi imprese che vogliono mettere le mani sui soldi pubblici, e se mettono le mani sui soldi pubblici, se loro prendono qualcun altro deve dare, e quindi per dare all'alta velocità, all'aeroporto, alle grandi imprese, alle grandi infrastrutture, tu dovrai togliere alle pensioni, li dovrai togliere al welfare, li dovrai togliere evidentemente alla scuola, alla sanità e tutto quello che è già successo e che continua a succedere dagli anni 90. Se la pandemia è stata tanto dura, facciamo in modo che ci insegni e ci lasci qualche cosa, e quindi un'occasione per cambiare rotta. Il presidio, speriamo di vederci in tante e in tante. Facciamo una prima pausa musicale, che abbiamo già parlato tanto, e poi andiamo a guardare ancora altra cronaca appena rientrati dopo la musica.
Una stella capitana, una stella zingariella, una stella per Mastella, nato per ottamatore, la stella che rimane per chi vuole costruire il carro, troppo può partire il carnevale mandarello, con il merito banchiere autenticato da Bruxelles, col vecchio cavaliere che rispolverà sempre il campo, il topo e le stoppante, non manca più nessuno, solo non si vedono arlecchine e funzionali.
L'Italia è paese del chi fa da sé, fa per tre, e non si dica che corriamo appresso niente, stanno facendo tutto questo per te. Per tre, qui la politica è passione e cambiamento, e mole mandeli da mezzo che comanda.
Siamo molti premi, roba bonus. Mangiamo col Covid, no, mangiamo come essa.
e fermiamo la pressa. Mangiamo la miseria, mangiamo la fame. E a roppi il tuo burdello, geniamo e non va. La stella capitana, la stella singariella, la stella per Mastella è nata per Ottamatore. La stella che rimane per chi vuole costruire il carro dopo può partire il carnevale Mantanelli. Con le merito banchiere autenticato da Bruxelles. Col vecchio cavaliere che rispolverà se è il campo il topo e le stoppante. Non manca più nessuno, solo non si vedono Arlecchino e Buccinelli.
L'Italia è paese del chi fa da sé fa per tre. E non si dica che con rima che sovienta stanno facendo tutto questo per te. Perché l'Italia è paese del chi fa da sé fa per tre. Qui la politica è passione e cambiamento. E mo le mandevi da mezzo che comanda.
Eccoci, si rientra in voce, sempre la stampa rassegnata di Radio Wombat. Abbiamo fatto questa pausa musicale con i 99 Posse, il nostro vecchio Zulu, che ci ricorda come comanda la gang. Comanda, non comanda, insomma, ovviamente la canzone non voleva essere un'apologia della gang, tutt'altro, ma metterla in discussione, insediarne il primato sulla società, sull'economia e quindi sulla vita di tutti e tutte noi. L'ho scelta perché mi sembrava utile ad introdurre i futuri argomenti, perché purtroppo il piano nazionale di ripartenza, ripresa, resilienza, insomma come si va definendo, di fatto si fonda sulla il business as usual, cioè quello che conosciamo, abbiamo visto per tanti e tanti anni, direi per certi aspetti possiamo dire tranquillamente per i decenni che ci separano ormai dal dopoguerra, ma nello specifico degli ultimi almeno 25-30 anni, quindi dalla metà degli anni 90, non per ricondurre tutto alle fatidiche elezioni del 1994, dove vinse ci fu il primo governo Berlusconi, ma per essere più seri, diciamo, alle trasformazioni del nostro sistema, della nostra organizzazione produttiva e anche del nesso tra Stato e mercato che ha dato vita alle politiche neoliberiste. Quindi la gang ci ripropone ancora le grandi opere, ci ripropone ancora pacchi su pacchi di cemento, ci ripropone ancora una divisione del territorio per, diciamo, tra virgolette, vocazioni, quindi residenziale laddove è più appetibile, produttivo, infrastrutture impattanti per quanto ci riguarda. Sappiamo ovviamente la questione dell'aeroporto, che dovrebbe essere un po' la pipeline con la quale estrarre il petrolio del turismo di massa, ma non solo, ovviamente anche a questo si annette il produttivo, perché quando si parla di turismo si parla anche di gente che compra oggetti e merci. Tra questi oggetti e merci di particolare rilevanza è l'indotto del lusso e della moda, e quindi è un intreccio che dal loro punto di vista dovrebbe virtuosamente creare valore e valorizzazione capitalistica. Dal nostro punto di vista si fa questo, ma sempre più sono le briciole che cascano nelle mani delle classi popolari, mentre a piene mani sulle teste e nel corpo e nella vita e nel DNA purtroppo anche delle classi popolari cadono i rifiuti, cade il particolato, cadono tante forme di nocività inquinanti e sempre meno le scambiamo con stipendi dignitosi. Quindi, per andare sulle cronache, scusate il cappello che rischia poi di essere appunto alla fine retorico, l'articolo che volevo leggere è uno dei tanti che compaiono in questo periodo rispetto alla famosa inchiesta CEU. Il CEU, tanto per essere tra virgolette tecnici, sono i rifiuti, cioè ciò che resta di solido dall'essiccazione dei fanghi di delle concerie. Quindi questi CEU, questo CEU o questi CEU, è difficile anche dire se è singolare o plurale, viene usato in una forma o nell'altra, io dirò il CEU, per essere così, per dargli questa accezione, e è stato mischiato attraverso la complicità e il ruolo di alcune aziende edili di fatto in mano all'Andrangheta, è stato mescolato ad altri materiali per essere poi utilizzato come terrapieno di una strada che nella nostra regione sta diventando famosa come strada dei veleni, e giustamente non potrebbe che essere così, sta preoccupando tutti coloro che ci abitano nelle vicinanze. La strada è la 429 e insomma ne abbiamo già parlato, e non potremmo che averlo fatto, e non potremmo che farlo in futuro. L'articolo che andiamo a leggere riguarda, lo prendiamo dalla Nazione tanto per prenderne uno, parla di quella che è la commissione regionale di inchiesta che dovrebbe assecondare e anche fare luce e chiarezza su quello che è successo, che guarda caso è andata in mano alla Lega. L'articolo della Nazione, per leggerne alcuni estratti: Cheu, mafia e rischio inquinamento, la commissione regionale alla Lega. Terra Nera, un mese dopo il terremoto giudiziario, le ipotesi in seguito ai sopralluoghi lungo la strada 429. Primi interrogatori, solo in pochi hanno iniziato a parlare, e ieri via all'inchiesta dei consiglieri toscani. Questo era titolo e sottotitolo. Si lavora dentro e fuori alla procura, passato l'effetto anche mediatico delle scosse del terremoto giudiziario, iniziato un mese fa, che ha fatto traballare la Toscana con l'inchiesta sul Cheu, non si fermano gli accertamenti delle tre articolazioni dei carabinieri, ROS, NOE e Forestale, che hanno dato vita a una delle più poderose indagini degli ultimi anni a Firenze e dintorni. C'è stato lavoro, oltre che per i PM della DDA Giulio Monferini e Deligio Paolini, anche per i giudici. GIP e Tribunale del Riesame hanno ascoltato e valutato le istanze dei difensori degli indagati, laddove la strategia dei legali è stata quella di rispondere agli interrogatori o di impugnare i provvedimenti. Quindi sul fronte giudiziario, diciamo, continuano a lavorare. Sul fronte politico, così come anche lo dico io, è la stessa distinzione che si fa nell'articolo della Nazione. Sul fronte politico, il primo risultato è l'insediamento della commissione regionale d'inchiesta sulle infiltrazioni mafiose in Toscana. Come diritto, diciamo così, si crea questa commissione d'inchiesta che dovrebbe avere il compito di acclarare le responsabilità, ma ovviamente, come sempre avviene, questa roba è particolarmente scabrosa e difficile, anche perché a controllare saranno quelli che dovevano essere controllati, a differenza di avere il ruolo dei controllori. Quindi siamo ancora, e come spesso si dice, come spesso accade in queste vicende, a domandarsi chi controlla i controllori, perché appunto, se i controllori saranno nuovamente le forze politiche che sono a loro volta coinvolte nell'inchiesta, perché nell'inchiesta non c'è coinvolto solo Gianni o Ledo Gori o i nomi più in vista del Partito Democratico Toscano, ma si sa, perché per loro stessa ammissione l'associazione dei conciari ha tranquillamente ammesso che aveva sostenuto e finanziato sia il centrodestra che il centrosinistra, e come avevamo già messo in luce, non sono stati neanche gli unici settori dell'imprenditoria che si erano avvantaggiati con entrambi gli schieramenti nell'ipotesi che potesse vincere l'uno o l'altro. I padroni del territorio si erano appunto preoccupati di finanziare e sostenere la campagna elettorale sia di Gianni che della Ceccardi, quindi sia del polo del centrodestra che di quello del centrosinistra. Ad oggi si insedia questa commissione, e da chi è formata? A presiederla è Elena Meini della Lega, con vicepresidente Lucia De Robertis del PD e vicepresidente segretario Maurizio Sguanci di Italia Viva. Quindi sostanzialmente i vertici della commissione sono formati dalle stesse forze che in un modo o nell'altro, a prescindere dal nome e dalla responsabilità specifica del singolo esponente politico, sono però, rispetto ai loro partiti, coinvolti di fatto nelle indagini, e ne sono coinvolti non come inquirenti, ma come appunto indagati. La denuncia è stata inevitabilmente anche quella del Movimento 5 Stelle, che si è sentito da questo punto di vista defraudato di un compito che sulla carta in effetti poteva sembrare razionale affidargli, che era quello di presiedere la commissione, visto che sono l'unica forza politica che, non essendo associata né al polo del centrodestra né a quello del centrosinistra, quantomeno non era stata finanziata da la cui campagna politica e elettorale non era stata finanziata dall'associazione dei conciari, che è di fatto all'origine del problema. Nel senso che, se è vero che i rifiuti li ha imboscati in modo truffaldino e criminale l'Andrangheta, è anche vero che l'Andrangheta lavora su commissione. La commissione è arrivata dall'associazione dei conciari, che ha praticamente telefonato all'Andrangheta per chiedergli di risolvere un problema che non sapevano come altro risolvere, che era quello della gestione dei fanghi in forma economica. Ecco, perché non è che non si potrebbero gestire in altra maniera, o che le lavorazioni non potrebbero avvenire in maniera più ecocompatibile di quanto non facciano. Siamo sempre a scontrarsi essenzialmente con il solito problema, cioè che i tempi della produzione, la competitività, i margini di profitto vengono garantiti dall'illegalità, dallo smaltimento illecito e dal scaricare sulla società e su chi la vive, quindi animali, piante e anche persone, i costi ambientali e sulla salute di queste lavorazioni. Quindi, se si rinunciasse non tanto ai prodotti in quanto tali, ma al numero di questi prodotti, alla quantità di questi prodotti, ai tempi in cui o con cui questi prodotti vengono realizzati, ai margini di profitto che chi gestisce queste aziende vuole realizzare su queste produzioni, probabilmente non ci sarebbe bisogno per forza di cose di eliminare il cuoio, si potrebbe lavorare in maniera differente. Una riflessione a parte poi si può fare sul rapporto con il mondo animale rispetto all'utilizzo del cuoio, e credo che anche questa andrebbe fatta, ma comunque partiamo, diciamo, per gradi, e quantomeno liberare le produzioni del cuoio dalla malattia del profitto, che poi diventa anche malattia sociale, malattia ambientale e malattia fisica. E, comunque, insomma, questo è quanto. A controllare gli sversatori, a controllare l'Andrangheta, a controllare queste aziende sporche ci va la Lega, ci va Italia Viva, ci va il PD, e quindi insomma in bocca al lupo e vediamo quello che succederà. Credo che fosse importante comunque dirlo, importante comunque leggerlo. Cambiamo, diciamo, pagina e cambiamo argomento per volare immaginariamente tra le cascine e Sesto Fiorentino, nello specifico la sede del Polo. Compare sulla Repubblica del fine settimana di maggio, dell'inizio del weekend di maggio. Cascina addio ad Agraria, la facoltà trasloca a Sesto. La nuova sede sarà realizzata con un cofinanziamento del Ministero, avrà la forma di un albero con tunnel di vetro per collegare i vari edifici. La notizia, per quanto mi riguarda, è abbastanza contraddittoria, perché se da una parte è possibile che l'idea del campus e quindi delle facoltà che stanno una vicino all'altra, la possibilità di avere dei laboratori, di interconnettersi con il CNR, quindi qual era l'idea originaria del polo scientifico che si è sviluppata a Sesto Fiorentino, può avere un suo senso dal punto di vista della didattica. Dal punto di vista invece immobiliare è un'operazione che ha molti nervi scoperti, a partire uno da quello che succederà con la sede storica delle Cascine, che quindi si sposta alla facoltà, un immobile storico e di pregio, perché nonostante anche l'articolo insomma metta più volte in evidenza l'inadeguatezza dei locali delle Cascine a soddisfare i bisogni e le necessità della didattica e dei laboratori, è anche vero che è un edificio comunque storico, è un edificio, un'architettura comunque di pregio, e quindi appetibile dal mercato, e ovviamente essendo di fatto nel centro cittadino, perché anche se sono le Cascine è centro a maggior ragione, perché è un'area verde, è un polmone della città, e quindi ci possiamo immaginare che sia appunto appetibile dal mercato, appetibile per progetti residenziali o per progetti ricettivo alberghieri, per resort e quant'altro. E quindi questo primo nervo scoperto. Secondo nervo scoperto, d'altronde, come ogni altra nuova edilizia, il consumo di suolo che si andrebbe, o che qui lo dà per certo, che si andrà a realizzare a Sesto Fiorentino, laddove già c'è appunto le aule di quelle che sono le facoltà che già ci sono. Accanto a queste anche lo spostamento del liceo Agnoletti, che dalla zona, diciamo, di via Sestese, Villa Ragionieri, si andrà ad affiancare a quella del Polo, per far spazio all'ampliamento della Eli Lilly qui a Sesto Fiorentino. E quindi, insomma, altro consumo di suolo, altra nuova edilizia che, per quanto avveniristica, per quanto possa fare il filo al verde, al green, si parla sempre di nuovo suolo, nuova impermeabilizzazione e nuova edilizia. Quindi questi sono i nervi scoperti di questa operazione, che non possiamo descrivere in maniera immediata come operazione immobiliare, perché appunto risponde anche a delle necessità che sono quelle della didattica e della facoltà. Però, insomma, le contraddizioni ci sono e la scelta diventa difficile e il commento diventa complicato, o comunque non può fare a meno di mettere in evidenza anche queste criticità. L'articolo comincia, come un po' succede in queste situazioni, con, come dire, con il positive marketing, per cui si mette in evidenza che avrà la forma di un albero, con una serie di tunnel a vetri che collegheranno i diversi edifici, proprio come se fossero dei rami. Il progetto di una nuova sede per la facoltà di agraria non è più solo un sogno. L'Università di Firenze, grazie alla partecipazione a un bando per l'edilizia, ha ottenuto un cofinanziamento di 31 milioni di euro da parte del Ministero per il trasferimento di agraria dalle Cascine al Polo di Sesto e per la realizzazione di 10 nuovi edifici che ospiteranno aule, laboratori e uffici dei professori. L'intero complesso, che dovrà essere pronto entro la fine del 2027, si estenderà per 35.000 metri quadri, appena un ettaro in meno rispetto al giardino di Boboli. Ecco, il confronto, il raffronto delle metrature con il giardino di Boboli rende un po' l'idea di quello che si vuole andare a realizzare. Anche qui si parte con la descrizione dell'edificio che vuole assomigliare a un albero, si raffrontano le dimensioni al giardino di Boboli, quindi si vuole rimanere nel verde, ma si va a costruire dei cubettoni di cemento e vetro che, per quanto ci si potranno sbizzarrire gli architetti, di quello si sta parlando. E se ne sta parlando in una città comunque satura dal punto di vista urbano, dove in una piana fiorentina, dove tra Sesto, Campi, Calenzano, sono tanti i contenitori dismessi che potrebbero essere utilizzati per fare spazio anche a questo tipo di attività, anche all'università, nella logica magari diffusa di comunque un'area metropolitana che va collegata un po' tutta e dove i grandi attrattori non necessariamente pagano di per sé. Quindi, insomma, l'operazione, ripeto, dal mio punto di vista è ambigua e meriterebbe un maggiore approfondimento, anche da interconnettere con le questioni della mobilità, perché l'articolo non manca di chiudere dicendo che scusate un attimo, lo vado a recuperare: con Novoli, Careggi e il campus di Sesto puntiamo a realizzare un grande polo universitario a nord-est della città, che sia ben collegato anche fisicamente grazie allo sviluppo della tranvia, conclude Cardone, che è responsabile qui dell'università per quanto riguarda appunto agraria. Il grande entusiasmo che si esprime anche con questa interconnessione con la tranvia è tutto invece per conto mio da verificare, anche perché lì si passa nel niente, anche perché i tempi da Santa Maria Novella verso il polo sono veramente impressionanti, perché quella tranvia che dovrebbe andare al polo per poi però passare dall'aeroporto e connettersi a quella di Novoli, sono tempi di attraversamento veramente lunghi, anche proprio in termini di velocità dello spostamento. Si va a a passare dietro alla caserma Marescialli, quindi ad oggi in una zona di nulla, ma che facendoci passare la tranvia la seria proiezione che poi verrà urbanizzata anche quell'area che sostanzialmente è quella della Unipol Sai, dove Renzi sindaco immaginava di collocare lo stadio e che invece Nardella sindaco aveva individuato per ricollocare la Mercafir, che invece nella sede di Novoli avrebbe dovuto fare spazio allo stadio. Questi progetti sono saltati, però insomma, come sappiamo, il terreno vergine, territori e terreni vergini sono sempre stimolano sempre gli appetiti della speculazione della rendita fondiaria, anche perché per quelle che sono le tecniche di costruzione odierne si fa prima a tirare su un nuovo edificio e costa meno, piuttosto che rimaneggiare, rimettere, manutenere o modificare degli stabili già esistenti. E ancora tanto per cambiare, è il mercato che diventa l'ostacolo a una pianificazione che invece dovrebbe, potrebbe tenere di conto di altri fattori, tra questi i fattori umani, tra questi la tutela ambientale, non ultimo appunto anche il consumo di suolo, che continua ad essere così in maniera semplicistica ignorato e invece costituisce un vero e proprio problema, una vera e propria emergenza, sia per quanto riguarda il riscaldamento delle nostre aree metropolitane, e appena verrà fuori il primo sole di giugno a 35 gradi, 40 percepiti con l'umidità, vediamo, appunto si comincerà a riparlare nuovamente di isole di calore urbano, si continuerà e si riprenderà a parlare di cementificazione, di temperature e di aree metropolitane e di danni anche alla salute che il calore crea. E nello stesso tempo l'impermeabilizzazione di suoli con i problemi idrogeologici che conosciamo, e poi la sottrazione di questi terreni ad un uso agricolo o comunque alla rigenerazione urbana attraverso il verde. È inutile dirci che ci sarà il verde, perché una volta che hai cementificato e che hai fatto le fondamenta, poi il verde che ci metterai è un verde di corredo, che certo, bene che ci sia, fa piacere vederlo, ma ha tutt'altro senso e tutt'altro significato rispetto a delle aree che restino verdi e che magari vengano utilizzate per altri scopi. Comunque questa è la notizia, notizia sicuramente rilevante, che anche il assesto è stata oggetto appunto di valutazioni contraddittorie. Da una parte la felicità, l'entusiasmo di poter vedere sul territorio l'università e quindi la cultura, la formazione, lo studio, piuttosto che altri tipi di progetti. Teniamo in conto anche che per certi aspetti il polo è messo in contrapposizione all'idea di nuovo aeroporto, perché comunque l'esistenza del polo è un problema per la sicurezza della pista, e quindi c'è anche chi ragiona nei termini del: se cresce il polo non fanno l'aeroporto, meglio il polo, meglio lo studio, meglio la cultura, meglio l'università, del turismo di massa e di portare 5 milioni di passeggeri l'anno con gli aerei, piuttosto meglio il polo. Però nello stesso tempo è anche vero che non si può, secondo me, nascondere i problemi che ci sono anche in questo tipo di scelta, benché, come ho già detto, la logica del campus abbia un suo senso dal punto di vista formativo. Questo è un po' l'articolo, e su questo andiamo a fare una pausetta.
Gold One, DJ West, Rancore, ritorna in ballo la mia malattia, bella mia, il vento ci ha spazzato via, noi che scappavamo lungo strade di periferia, chiama la canzone oppure storia, chiama la poesia, perdo fiato a 100 bpm di tachicardia, attacchi di panico, malinconia, tiro giù le tapparelle, metto al minimo la suoneria, danzo sopra un ago, crisi d'agorafobia, per guardarmi veramente dentro servirebbe un'autopsia, mamma, cambia la trama, ricoprimi di nuovo sotto frasi di lana, il freddo entrava in casa come sbirri in borghese, le mie mani erano tese verso la tua sottana, alle 7 del mattino sbocco il vino delle 20, accuso pugnalate, puttanate, soffermate, serenate, serenate, io non mi sentivo più a mio agio ed arrivò l'estate, ora che la vita ci ha tradito dimmi come state, ora che la vita ci ha tradito dimmi come state, vita ci ha tradito, dimmi come posso fare a dare il meglio di me, sono rimasto solo in casa a domandarmi perché,
Siamo arrivati sopra il cielo, il paradiso dov'è? Il suo sorriso non c'è, il paradiso dov'è? E dimmi come posso fare a dare meglio di me. Sono rimasto solo in casa a domandarmi perché. Sono tornato nell'inferno per sapere com'è la vita senza di te. Lo vuoi sapere com'è?
A volte penso dovrei dare solo il peggio di me, ma qui peggio di così non c'è più un cazzo di niente. Ci siamo già mandati a fare in culo ognuno per sé. In verità ero già sboccato, sì, ma ora che ho sbroccato totalmente. Vorrei dare meno impegno, celebrare nei testi, essere il primo a dire che gli sta sul cazzo chi fa il saggio, dando più spazio a qualche parolaccia in questi versi. Avremo l'illusione poi di esprimere meglio il disagio, parlare come a vuoto. Questa lingua ormai è una vipera, ma ti incontrassi in giro, giuro, in gola avrei un nodo. Dirtelo con una foto, piangere nel condividerla, perché non condivido neanche il farsi le foto. E nulla porta nostalgia più dei luoghi, di un ricordo che ti parla. Ogni fotogramma sembra un déjà vu. E nulla porta ipocrisia più della poesia, che appena dici di farla già non la stai facendo più. Io non vedo che la pista è facile, la guardo, c'è una gara intensa ed una fretta che imperversa. E nella corsa che i pensieri fanno verso il traguardo, non c'è niente da fare, resti sempre in testa. In testa. Non c'è niente da fare.
Ora che la vita ci ha tradito, dimmi come posso fare a dare il meglio di me. Sono rimasto solo in casa a domandarmi perché. Siamo arrivati sopra il cielo, il paradiso dov'è? Il suo sorriso non c'è, il paradiso dov'è? E dimmi come posso fare a dare il meglio di me. Sono rimasto solo in casa a domandarmi perché. Sono tornato nell'inferno per sapere com'è la vita senza di te. Lo vuoi sapere com'è, com'è, com'è?
E si rientra, questo era Claver Gold e Rancore, il meglio di me. E ora vediamo se si dà un po' del meglio di noi con l'ultimo passaggio sulla cronaca locale che, prima di chiudere la trasmissione, voglio fare rispetto a quest'articolo che esce su Repubblica il 22 di maggio. Dice il comune che c'è il comune, un boom della differenziata con il porta a porta. È introdotto in alto con, diciamo, il simbolino cronaca, i rifiuti e le polemiche. In realtà non è che l'ho capito bene perché le polemiche, perché qui di polemiche tutto sommato questa volta non ci sono. E è il commento, diciamo, di Palazzo Vecchio, quindi è il commento della politica, degli assessori all'ambiente, che non può che essere un'autoesaltazione di sé, questo lo mettiamo in conto, però nello stesso tempo è anche una ammissione, se non esplicitata ma nascosta, anzi criptata, di quello che è stata la battaglia contro l'inceneritore per le alternative. Evidentemente le alternative si possono mettere davvero in pratica, possono portare i risultati che si diceva, mettiamola così, o che si è detto tante volte, e che ci voleva solo il coraggio e la volontà politica di dare il via a questa serie di trasformazioni da tempo indicate, e che in tanti altri territori d'Italia, d'Europa e del mondo da tempo funzionano e indicavano una strada quantomeno possibile, e che le caratteristiche della città di Firenze, spesso utilizzate come paravento e come alibi, in realtà si dimostrano tutta retorica e tutto fumo. Quando c'era da giustificare gli impianti si diceva che Firenze, per alcune sue caratteristiche peculiari, per i turisti, per il ruolo dei city users, non si poteva, bla bla bla, e invece si vede che le utenze domestiche, se portate a una raccolta differenziata con il porta a porta, se si sono fatti sparire piano piano e progressivamente i cassonetti, la gente risponde, è meno stupida, meno ignorante, meno menefreghista e indifferente di quanto si vorrebbe far credere, e a fronte di problemi che sicuramente ancora restano, perché qui non si sta certo seguendo il comune e gli assessori nel loro delirio, diciamo, di onnipotenza, ma certamente a fronte dei problemi che ci sono, cambiare è possibile. Ecco, questo è in sintesi il messaggio che si evince da un articolo che, ripeto, poi è apologetico di sé. Per Palazzo Vecchio si tratta di un vero boom, nonostante le polemiche e i problemi delle settimane scorse. La raccolta differenziata a Firenze, dopo un mese dall'introduzione del porta a porta puro, cioè dopo la rimozione di tutti i vecchi cassonetti stradali nelle zone interessate, sfiora l'80%. è arrivata per la precisione al 79% contro il 53% precedente alla trasformazione del servizio in queste aree. Si parla delle aree di Castello, Serpiolle, Careggi, San Domenico, Trespiano e Settignano e altre zone collinari e periferiche tra quartiere 2 e 5. Sono dati inimmaginabili fino a un mese fa, spiega l'assessora all'ambiente Cecilia Del Re, in termini non solo di quantità della raccolta differenziata ma anche della qualità. I dati di questo primo lotto ci dicono infatti che i cittadini del quartiere 5 e quartiere 2 non solo hanno esposto correttamente i bidoncini fuori dalle loro abitazioni, ma anche che finalmente hanno fatto correttamente la raccolta differenziata così che il rifiuto possa andare al riciclo e avere una nuova vita senza essere inquinato da corpi estranei. All'inizio del servizio, la raccolta domiciliare ha preso via il 15 febbraio, non sono mancate le polemiche, le difficoltà, proteste a Careggi, a Sorgana, addirittura è stato istituito un comitato ad hoc. Problemi che per la maggior parte riguardano le dimensioni delle abitazioni non adeguate, ecco qui interessantissimo, sono le abitazioni che hanno dimensioni non adeguate, non i cassonetti e i bidoncini che hanno dimensioni non adeguate alle abitazioni. Comunque vabbè, forse non ci hanno fatto bene caso gli articolisti. L'ingombro dei bidoncini sulle strade, ma anche il problema dello smaltimento dell'umido. Questi dati ci sostengono nell'efficacia del piano, dice la Del Re, che porteremo avanti continuando a monitorarne l'avanzamento sia per apportare i correttivi utili ad attenuare i disagi o le difficoltà riscontrate dai cittadini in casi particolari, sia per monitorare i risultati. L'obiettivo è quello di aumentare la quantità e la qualità della raccolta differenziata, passando al 70 su tutto il comune. Diciamo che appunto poi ancora qualche nota, ma insomma l'articolo è questo, ripeto, qui è la politica che parla di se stessa, quindi si incensa e si autoesalta, non ci interessa in questo senso fargli il filo, ma solo appunto evidenziare come cambiare è possibile e anche se ad oggi siamo ancora sotto alle percentuali che ci dovrebbero essere, se anche l'attenzione dello stesso articolo è posta essenzialmente sul riciclo, quindi sulla differenziazione a valle, l'attenzione deve essere posta prioritariamente sulla produzione dei rifiuti e su diciamo una diversa concezione dei prodotti che quindi permettano, proprio per come sono concepiti, di essere avviati a una corretta differenziazione, riuso e riciclo, quindi riportando alla corretta gerarchia del rifiuto, per cui primo non produrli, secondo riusare, terzo e solo terzo riciclare. Quindi non possiamo dare seguito a un'ideologia ingenua e anche normalizzatrice che vorrebbe far credere che tutto si può produrre, tanto tutto si può riciclare, perché non è così, perché anche il riciclaggio porta con sé quote significative di consumi di energia e materia e anche di emissione di altri inquinanti nell'ambiente. Però certamente qualcosa si poteva fare prima, e quindi un articolo che mettiamo e teniamo tra virgolette caro nella bachechina di coloro che vorranno e sicuramente tenteranno di farlo ritornare alla carica con gli inceneritori. La lobby non è mai doma e infatti insomma è sempre pronta a colpire. Questo articolino ce lo teniamo. I rifiuti non sono solo quelli urbani di cui si parla in questo articolo, so di tante specie, appunto quelli industriali sono anche di più in quantità e anche più preoccupanti, e quindi la filiera deve essere razionalizzata in tutti i suoi punti e non solo in quello delle utenze domestiche, che poi alla fine sono quelli di cui ne parliamo di più perché ci riguardano di più direttamente, riguardano più abitanti e più cittadini, ma nello stesso tempo non sono gli unici, non sono le uniche tipologie di rifiuti. Comunque questa tra virgolette è una mezza buona notizia, ce la teniamo cara per il futuro. Con questo ci salutiamo perché la nostra ora di trasmissione va a scadere, abbiamo detto tante cose, sperando di vedervi direttamente stasera al presidio di priorità alla scuola, visto che sulla scuola si connettono tanti problemi, non ultimo quello della differenziata, perché se c'è un posto dove veramente si riesce a toccare il fondo sono le scuole di ogni ordine e grado, dove non c'è verso di organizzare la raccolta differenziata nonostante tutto. Si riduce, se va bene, a un grande gioco delle forme e dei colori, e poi dove vanno i sacconi fatti dentro le aule o dentro i corridoi, solo Iddio lo sa. Sperando di fare un po' prima a cambiare il corso delle cose, prima che la crisi ecologica ci travolga completamente, ci salutiamo e ci sentiamo la prossima settimana. Dalla Stampa Rassegnata è tutto, ciao!